L'ora della terra con Migros Ticino e i suoi prodotti locali Nostrani del Ticino. nostranidelticino.ch.
E buongiorno e benvenuti nell'Ora della Terra, oggi in diretta dal Mulino del Daniello. Siamo nella Valle della Motta, uno dei principali poli verdi nella pianura urbanizzata del Mendrisiotto, e per la precisione ci troviamo all'interno del Parco della Valle della Motta, che si estende su 163 ettari, sul territorio dei comuni di Coldrerio, che ne ha 39 di ettari, e Novazzano, che ne ha 124. Con noi oggi gli esperti del programma, Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis, con loro naturalmente i migliori consigli su orti e giardini, e poi la cura del bosco con Alberto Ceronetti, direttore dell'impresa forestale Eco 2000, e cantine aperte con Maria Grazia Carbone, direttrice di Ticino Wine. Benvenuti nell'Ora della Terra in diretta dal Mulino del Daniello, e allora partiamo subito con la musica popolare della domenica mattina.
Senza fatica mi arrampichi sui muri. I bosch più sepiniti, i cornocci più se scuri. E ti pensi da vesta partì. Ti sa svai da grossa liga so mancami. Con i beppe scitta po' la lana tutto il dì. Con i miei città da curi tutto il dì. Quanti me dormia salti dentro a paltoleggi. E mi è la tua donna insieme a che mi affreggi. Ti pelai brasci, ti pelai costi. Occio che ti salti fuori dal cammino. Scappa in merica, sta su o boscurin. Più compagna mio sarà sempre così. Giusta l'astronauta che vola sulla luna. Ma trova mia, pensati che fortuna. Ma mica sono un essere furbo com'è. In quei dissi la luna mi ma può portare re. Mola che la scoa o veni cattiv.
Mola che la scoa o veni cattiv.
Seco sulla crosa ta mandi in paradis.
Seco sulla crosa ta mandi in paradis.
Aspira polvere a vo al Padre Eterno.
Aspira polvere a vo al Padre Eterno.
Ma mi te spungi prima e ci ta mandi all'inferno.
E mi te spungi prima e ci ta mandi all'inferno.
Quanti se lontano se gira lavora. Sommi il padron dalla tocca. Attacchi scossa la tua donna tutto il dì. Con i miei pesci gacarezzi capì. A me ti fa dura, brupini e negar, alla la mia natura. Ti invece se non grande intelligente, ma tanto basta che sa po' fagne, sa po' fagne, sa po' fagne, sa po' fagne.
Le 9:10 minuti, di nuovo benvenuti nell'Ora della Terra. Salutiamo subito Alfredo Baratella, giardiniere esperto. Buongiorno Alfredo.
Buongiorno Lara e buona domenica ai nostri ascoltatori.
E un buongiorno anche a Tiziano Pedrini, orticoltore esperto.
Buongiorno Lara e un buongiorno a tutti.
E salutiamo subito la nostra prima ospite, arrivata a trovarci Maria Grazia Carbone, direttrice di Ticino Wine. Buongiorno Maria Grazia, benvenuta.
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
È iniziato il mese che tanti aspettavano, soprattutto i produttori di vino aspettavano il momento di aprire le cantine. Ma prima di aprire le porte delle cantine, maggio che inizia con un omaggio ai vini bianchi.
Esattamente, maggio è il mese in cui si risveglia la vigna e ripartono anche tutte le attività promozionali legate all'incontro del produttore con i visitatori e il pubblico. E ne è un esempio per Bacco Che Bianchi che si sta svolgendo in questi giorni a Bellinzona. Fra 10 giorni sarà la volta appunto di cantine aperte, che offrirà l'opportunità di incontrare direttamente i produttori nelle loro cantine in 2 fine settimana, il 17 e il 18 di maggio e il 24 e il 25 di maggio. Il 17 e il 18 di maggio per le cantine del Sopraceneri e il 24 e il 25 di maggio per le cantine del Sottoceneri.
25esimo anno di vita per questo evento Cantine Aperte, quindi sì, un evento consolidato, un evento che sapete quanto piace al pubblico. E quante sono le cantine che aprono le loro porte? Sono sempre di più? Come vanno le cifre?
Ma registriamo quest'anno un 4% in più di adesioni, sono 80 le cantine che apriranno le porte al pubblico e offriranno tutta una serie di attività specifiche proprio per spiegare tutto quello che c'è intorno al mondo del vino. E quest'anno per la 25esima edizione abbiamo proposto il rifacimento del sito, che parla anche il tedesco quest'anno, ed è stato creato per agevolare la possibilità di creare dei percorsi tematici delle visite. Quindi andando sul sito tramite dei filtri è possibile visitare le cantine oppure comunque creare un percorso in base alle attività che vengono proposte all'interno della cantina, all'interesse architettonico, alla tipologia di evento che viene proposto all'interno della cantina oltre la degustazione, oppure in base all'accessibilità, che è un requisito anche quello molto importante. E quindi vogliamo offrire questo strumento per poter programmare, quindi Cantine Aperte inizia già un po' prima delle date, perché si ha la possibilità di costruire il proprio percorso sul sito www.cantineaperte.ch.
Quindi si parte con il Sopraceneri.
Si parte con il Sopraceneri. Un'altra novità di quest'anno è il servizio di navetta che testeremo proprio a Bellinzona grazie alla collaborazione con l'OTR di Bellinzona e Valley. Quest'anno viene proposto un servizio navetta che collega la maggior parte delle cantine del bellinzonese. Lo stesso servizio verrà poi riproposto il 24 e il 25 maggio per il Malcantone in collaborazione con Lugano Region.
E quindi tutto questo per mettere in comodità e facilità il pubblico, quindi, e metterlo soprattutto in sicurezza.
Esatto, ma soprattutto per vivere una giornata all'insegna della serenità e cogliendo effettivamente tutti quelli che sono gli aspetti più semplici e più autentici delle cantine.
Ma solitamente le persone quando vivono un evento come Cantine Aperte, poi quali riscontri vi portano? Perché so che c'è anche un feedback continuo, comunque le persone che vengono a visitare le varie cantine durante Cantine Aperte poi magari lasciano proprio un commento, descrivono il momento che hanno vissuto. Qual è il sentimento che lega le persone alle cantine del Ticino?
Ma sicuramente la possibilità di incontrare da vicino chi produce o comunque in qualche modo entrare nel segreto della bottiglia. Questo è sicuramente il feedback più importante. E poi Cantine Aperte è un grande momento di incontro. Un grande momento di incontro che avviene nella natura e a contatto con la gente del posto, ma non solo, perché comunque Cantine Aperte attira anche molti turisti.
Dai, segniamoci le date quindi e prendiamo nota del sito internet, Maria Grazia, magari ricordiamolo ancora una volta in maniera tale che ci sia il giusto tempo, perché c'è ancora tempo per immaginarsi un tour tra le cantine, magari tante cantine, per conoscere anche quelle che ancora sono sconosciute.
Esatto, il sito è cantineaperte.ch, cantine sul territorio ce ne sono tantissime, magari l'abbiamo dietro casa e non lo sappiamo, Quindi cogliamo l'occasione di cantine aperte, ma non solo, tutto l'anno, per scoprire queste perle presenti sul territorio. E un'ultimissima chicca è legata al padrino di quest'anno di Cantine Aperte, che è Carlos Leal, attore, ex cantante dei Sens Unique, un gruppo svizzero, e che sarà presente al tour di Cantine Aperte il 17 di maggio, quindi con un po' di fortuna magari si ha anche la possibilità di incontrarlo in qualche cantina.
Quindi magari per un autografo.
Esatto.
Una fotografia. Ascoltiamo una canzone e poi continuiamo a parlare di Cantine Aperte, ma non solo, anche del bosco, perché siamo in un contesto straordinario. Oggi siamo al Mulino del Daniello, in un parco incredibile, e il nostro ospite, diciamo che insieme alla sua squadra ha davvero lavorato, posso dire, metro quadro per metro quadro in questo grande parco della Valle della Motta. C'è la prossima canzone di questa domenica mattina e, come detto, ritroveremo i nostri ospiti, e poi a partire dalle 9:30 invece linee telefoniche aperte per tutti voi. È arrivata anche lei, Nella Martinetti.
Le scarpette ricamate, ricamate di seta nera, per andare a ballare di sera, per andare a ballare di sera. Le scarpette ricamate, ricamate di seta nera, per andare a ballare di sera, sempre in cerca del tirabuscio. Oi come la bala ben quella lì, oi come la bala ben quella là, oi come la bala ben quella lì, quella lì, quella là. Oi come la bala ben quella lì, oi come la bala ben quella là, oi come la bala ben quella lì, quella lì, quella là. Le scarpette ricamate, ricamate di seta rossa, per andare a ballar con la mossa, per andare a ballar con la mossa. Le scarpette ricamate, ricamate di seta rossa, per andare a ballar con la mossa, sempre in cerca del tirabuscion. Oi come la bala ben quella lì, oi come la bala ben quella là, oi come la bala ben quella lì, quella lì, quella là. Oi come la bala ben quella lì, oi come la bala ben quella là, oi come la bala ben quella lì, quella lì, quella là. Non sem brut, ma sem simpatic, le rai, quel ciondolerai, quel ciondolerai. Non sem brut, ma sem simpatic, le rai, quel ciondolerai sulla riva del mar. In riva al mare, viva l'amore, chi lo sa far. In riva al mare, viva l'amore, chi lo sa far. Far. Il riva al mare, viva l'amore, chi lo sa far.
Buongiorno all'ingegnere Alberto Ceronetti, amministratore della Eco 2000, impresa forestale che si occupa della cura del bosco. Benvenuto.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti, grazie.
Bosco che, per quanto concerne il parco della Valle della Motta, conosci benissimo.
Sì, fa parte un po' del parco giochi della mia infanzia, essendo cresciuto, nato e cresciuto a Novazzano. Le attività erano anche nel bosco del parco della Valle della Motta, dove abbiamo costruito innumerevoli capanne. Sì.
Quindi un parco che, al di là delle Eco 2000, quindi dell'impresa forestale che amministri, è un parco che ti è vicino già da quando eri bambino.
Sì, in modo particolare perché la vicinanza con Novazzano, ma perché ha sempre dato la possibilità di vivere la natura. Mi ricordo i primi anni da pescatore, i primi tentativi di pesca li ho fatti lungo il fiume Roncaglia, dove si pescava qualche pesciolino, e anche le prime passeggiate, ecco, con il papà e la mamma lungo il parco della Valle della Motta ci siamo divertiti, sì, nella natura.
E poi un percorso il tuo che ti ha portato in questi ultimi anni ad amministrare la Eco 2000, ma tu hai iniziato proprio lì, proprio anche i tuoi primi passi come ingegnere forestale, quindi comunque c'è stato un arrivo, poi hai lasciato per andare avanti a studiare, poi sei tornato lì, hai, se vuoi, un tuo percorso sempre comunque in questa azienda.
Sì, diciamo che finite le scuole medie avevo tanta voglia di lavorare, un po' meno voglia di studiare, e la professione del selvicoltore, ecco, che ho trovato grazie ai miei genitori che mi hanno indirizzato, ho potuto valorizzare anche il mio interesse per la natura, quindi ho fatto il selvicoltore, l'apprendistato di selvicoltore alla Eco 2000, che allora, ecco, era un po' agli albori, parliamo del 96, era il sesto anno di attività di questa impresa. E poi seguendo, vabbè, negli anni mi è tornata la voglia di studiare, di fare la maturità professionale, di poi partire per diventare ingegnere forestale, rientrare nel 2007 per poter prendere in mano l'impresa con chi la gestiva allora. E poi man mano crescendo sono diventato l'amministratore di questa impresa, sì.
Beh, è una bellissima storia.
Ma io penso di sì, ecco, la storia dove anche chi fa un apprendistato può diventare, ambire a ottenere un titolo universitario e diventare amministratore. Ogni tanto mi manca un po' il terreno, dico la verità.
Sì, le mani nella terra.
Ogni tanto mi manca, tanto ufficio e poco all'aria aperta, però mi capita spesso e volentieri di fare sopralluoghi anche nel parco della Valle della Motta e passare delle belle mezze giornate in mezzo alla natura, sì.
Parliamo di lui, del parco della Valle della Motta. Questa mattina sono arrivata un po' prima qui al Molino del Daniello e ne ho approfittato per fare un giretto, e devo dire che questi lavori che avete comunque fatto all'interno di questo parco si vedono benissimo, perché grazie a questi lavori si può camminare in piena sicurezza all'interno del parco, ci sono tanti sentieri che ti possono portare, insomma, dove vogliamo andare. E si vede che c'è la mano dell'uomo, il legno, il legname, c'è del lavoro per mettere il pubblico tutto nelle condizioni migliori per davvero camminare in serenità. Si vedono questi ponticelli in legno, si vedono le passerelle, si vedono i corrimano, insomma è tutto fatto per permetterci di godercelo di più.
Sì, io veramente trovo che chi ha gestito il parco e lo gestisce tuttora ha sempre dato un accento su quello che è l'accessibilità, la priorità di creare l'accessibilità alle persone, anche non solo agli sportivi, ma ai meno sportivi, anche agli anziani o i più giovani, per poter accedere in quello che sono gli angoli magnifici di questo parco. Negli anni si è anche sviluppata la rete sentieristica con degli accessi che non esistevano, ricordo 15 anni fa quando abbiamo creato l'accesso con la parte inferiore, no? verso la zona industriale di Novazzano, quindi creando proprio l'accesso verso quello che è il Pens, la zona del Pens, gli accessi con Sant'Antonio di Balerna, in seguito poi verso la parte superiore di Novazzano, via Gall, ecco, Casate, e quello che è l'accesso verso Coldrerio. Diciamo che il parco è proprio ben incentrato e fruibile da più strade, da più accessi. Bisogna dire anche che però non si parla solo di accessibilità di sentieri, si è avuto anche la sensibilità di sviluppare quello che è la sicurezza, parliamo del fiume Roncaglia, qui il
che
parco
è stato rinaturato da voi.
È stato rinaturato e è stato messo in sicurezza, bisogna sempre trovare il giusto compromesso tra natura, rinaturazione e sicurezza per i fruitori, ecco, non è una riserva naturale inaccessibile e quindi bisogna sempre anche garantire la sicurezza di chi viene a passeggio o a passare del tempo, ecco, sì.
E poi ricordiamoci la presenza, per esempio, di un biotopo e quindi la biodiversità, la garantire che questa sia la prima casa non per noi, ma per tutti gli animali, e quindi flora e fauna.
Questo è importante. Negli ultimi anni, ad esempio, sono stati fatti degli sforzi per valorizzare i margini boschivi, è anche una tematica, quindi l'interconnessione tra il parco e le zone agricole, e ce ne sono ancora tante, sia Coldredio che Novazzano, la creazione e la manutenzione dei biotopi, specchi d'acqua, qui a lato del mulino ne abbiamo uno, ecco, quindi piccoli corsi d'acqua che sono molto interessanti sia per il gambero o che per quello che sono i pesci del fiume, ma anche biotopi per rane, rospi e quant'altro.
E se parliamo di bosco, quali specie troviamo all'interno di questo parco?
Allora, questo è un bosco frondifero, quindi non troviamo resinosi, è un bosco naturale frondifero dove abbiamo le specie che normalmente abbiamo nei nostri boschi del Mendrisiotto, dal castagno alla quercia, al frassino, al tiglio, al ciliegio, ci sono delle zone dove i pioppi sono cresciuti, ci sono delle zone in particolare dove il platano ha potuto svilupparsi in modo importante, ecco, ci sono un po' tutte le specie pioniere nelle zone magari che sono rimboschite da poco, vedi il comparto della cava di Castel di Sotto, lì troviamo magari più betulle, salici sono anche stati piantumati lungo i fiumi, abbiamo veramente una grande varietà di specie.
E quando voi fate i vostri lavori, quindi sentieri, diciamo messa in sicurezza per le persone, quale legname utilizzate?
Allora, noi valorizziamo legname della nostra regione, ecco, tentiamo di valorizzare al meglio quello che tagliamo nei boschi, castagno e robinia. Ecco, sono le nostre specie autoctone che resistono negli anni al marciume, con le quali possiamo costruire delle staccionate, delle palificate, facciamo dei risanamenti lungo il fiume o nelle zone limitrofe, proprio utilizzando il nostro legname del Mendrisiotto, legname che viene dai tagli che facciamo nei boschi durante l'inverno.
Quindi nel vostro team, immagino, nella vostra squadra ci siano figure che si sono specializzate in diversi ambiti, quindi dal giardiniere al selvicoltore, si fa tree climbing, ma si mette mano proprio anche al non lo so, tipo muratori.
Sì, diciamo abbiamo un organico abbastanza ampio, parliamo di 45 persone che lavorano alla ICO 2000 e quindi è importante per noi, per poter garantire la qualità del nostro lavoro su tutti gli ambiti di cui abbiamo discusso e più di avere veramente le persone qualificate, quindi giardinieri, maestri giardinieri, muratori, ecco, abbiamo dei meccanici, no? per i servizi, riparazioni anche dei nostri mezzi, abbiamo degli autisti di veicoli pesanti formati, abbiamo personale selvicoltori che si sono specializzati con corsi appositi, per esempio tree climbing, parlavamo, la cura degli alberi, smontaggio di alberi, quindi ognuno ha trovato o sta trovando il proprio spazio grazie anche alla formazione continua, alla quale teniamo molto, noi investiamo molto tempo veramente per permettere ai nostri collaboratori di formarsi e potersi esprimere al meglio nell'ambito in cui si sentono maggiormente, ecco, sicuri e interessati.
E con voi ci sono anche delle signore.
Sì, esatto, non solo in ufficio dove abbiamo una segretaria e un apprendista di commercio, ma anche sul terreno dove abbiamo una maestra giardiniera che cura l'ambito del verde, del giardinaggio, lotta contro le neofite invasive, è anche un tema molto importante che tocca in parte anche il Parco Valle della Motta. Sì.
Eh sì, tematica che conoscono bene i giardinieri e quindi Alfredo Baratella, immagino che questa tematica neofite invasive sia comunque una tematica della quale parlate anche a scuola.
Beh, senz'altro, le neofite invasive sono sempre più presenti sul nostro territorio e è importante che ogni operatore, dai selvicoltori ai giardinieri, che sono in modo capillare anche nei diversi giardini, possano essere istruiti e avere un occhio vigile per intervenire al momento giusto. Per esempio, se parliamo dell'ambrosia, l'ambrosia può essere estirpata molto precocemente senza creare nessun danno, ma se la si lascia fiorire, quando una graminacea ha bisogno di circa 300 grani di polline per metro cubo per iniziare a creare dei problemi, dell'ambrosia ne bastano 3 di granelli di polline, dunque può veramente creare dei problemi di salute, senza parlare dei problemi all'ecologia, che sono quelli che creano più danni le nostre neofite. Dunque è importante per i detentori di terreni e di giardini conoscere queste neofite e poter intervenire in modo capillare per evitare che si possano diffondere nei boschi, ma anche in ambienti naturali che non vengono mantenuti in modo regolare.
Al numero di WhatsApp di Rete 1 è arrivato un messaggio che concerne proprio le neofite invasive, e allora ve lo leggo, ma in parte abbiamo già risposto. Buongiorno ragazzi, una domanda per l'ingegnere. State facendo qualcosa contro le palme e il poligono del Giappone e piante invasive? Ci sono degli studi, dei tentativi per estirparle del tutto? Sono curioso. E poi si firma, e qui è tutto uno show. Buona domenica, un caro saluto dai monti di Ludiano e un caro saluto a tutti i soci di Puchet dal Mauro, tra parentesi, River. Va bene, l'ho letto tutto così almeno Alberto ha capito. Rispondiamo tra poco, perché è arrivato il momento della musica della domenica mattina, ma è anche arrivato il momento di aprire le linee telefoniche per permettere a tutti voi di comunicare con i nostri esperti e i nostri ospiti. Dunque 0848 03 0808, e se avete voglia di mandare un messaggio, naturalmente potete farlo, meglio se con una fotografia, allo 076 321 1113. Tra poco, dopo questa canzone, continueremo a parlare anche del buon vino ticinese. Adesso però c'è Claudio Taddei.
Vamos a la calle, que empezó la fiesta, dale que Don Paco bajó a mandar. Pedimos la vuelta, después otra más, siempre que la uva traiga un buen vino. Mójate los labios, poquito a poco, vos sabes que así me haces morder. Pan caliente que busca tus dientes, queda tu perfume con el vino. Que siga en la calle toda esta fiesta, mi amor, que la gente deje la pena al olvido. No hay mejor receta que abrir el corazón, para eso también ayuda el buen vino. Nunca es un borracho el que habla con el corazón. Tómate un traguito, no te va a hacer mal, siempre que el corcho no se tome el vino. Salimos a la calle a llenar la fiesta, si no, ¿para qué estamos acá? Siga en la calle toda esta fiesta, mi amor, que la gente deje la pena al olvido. No hay mejor receta que abrir el corazón, para eso también ayuda el buen vino. Que siga en la calle toda esta fiesta, mi amor, que la gente deje la pena al olvido. Mejor receta que abrir el corazón, para eso también ayuda el buen vino, para eso también te ayuda.
Claudio Taddei e il buon vino. E allora, come detto, linee telefoniche aperte per permettere a tutti voi di comunicare con i nostri esperti, ma non solo, con i nostri ospiti. E quindi tra poco parleremo di vino, ma non solo, anche di bosco. Sono già arrivati diversi messaggi, anche concernenti naturalmente quelle che sono le neofite invasive. Prendiamo però subito una telefonata, c'è Graziella in linea. Buongiorno signora e benvenuta.
Buongiorno, grazie. Senta, io volevo chiedere, che ho le mie rose che cominciano già a venire le foglie gialle e tutte macchiate di marrone, cosa devo fare?
Buongiorno e benvenuta nel club della
Ticultura. Buongiorno, grazie.
Allora, potrebbe essere un attacco un po' precoce di Ticultura, in effetti. Dovrei vedere la foto, sicuramente iniziano gli attacchi anche di oidio, sono già iniziati probabilmente da una qualche settimana, e di conseguenza le rose, se non hanno preso freddo, ma negli ultimi giorni non ci sono stati problemi di freddo, prima di tutto escluderei gli eventuali effetti non legati a parassiti, ma legati semplicemente alla salute della pianta. E se riesce a mandarci una foto, riuscirei a essere un po' più specifico, perché semplicemente...
E cosa posso fare? Mettere qualcosa?
Mettergli su qualche cosa? Mi racconti un po' di queste macchie? Di queste macchie come sono? Che forma hanno le macchie?
Un po' lunghe, non rotonde.
Se riesce a mandarmi una foto, perché ce ne sono tante di malattie della rosa, riesce a mandarmi una foto su WhatsApp?
Sì,
il numero
se lo
ricorda?
Sì, così le rispondo
su WhatsApp e sono un po' più preciso.
Sono così, adesso sono già fiorite, allora mi dispiace che mi si rovinano, Mi si dominano già adesso, insomma, ora tutto l'estate. E vediamo, allora le lo mando,
Meglio così. Grazie mille.
Grazie mille, buona giornata, grazie, arrivederci.
Buongiorno a lei, signora. È arrivato un messaggio, ve lo leggo. I nostri vicini svizzeri tedeschi hanno piantato una palma presa nel bosco sul confine, ma non la curano, i semini stanno infestando il nostro giardino e sebbene noi tagliamo i frutti, questa cresce. Che fare? Senza contare che hanno un terreno completamente pieno di ailanto. Bellissima situazione. Alberto, cosa possiamo rispondere?
Possiamo rispondere che esiste una lista delle piante neofite prioritarie che non devono più essere immesse nel terreno. La palma è stata inserita in questa lista, quindi i vicini purtroppo hanno avuto un comportamento non consono a quello che sono le regole e le leggi in vigore. Qua si può consigliare di prendere contatto con l'autorità comunale proprio per trovare un dialogo e risolvere alla radice il problema.
Qualcun altro ci scrive: si potrebbe obbligare i proprietari delle palme a levare le infiorescenze?
Sì, esiste già adesso per legge l'obbligo di togliere i fiori. Sì.
Un altro messaggio, Alfredo Baratella, mi rivolgo a te. Perché le mie zalee, malgrado le foglie, sono bellissime, non sono fiorite?
Beh, questo è un po' il problema della gran parte delle azalee del Canton Ticino da quando è arrivato questo parassita. Circa 15 anni fa, la tingide, che si nutre proprio della foglia dell'azalea, del parenchima, e la foglia non riesce più a produrre sufficientemente sostanze per riuscire a fare il ciclo di fioritura, e di conseguenza la prima cosa che non fa è proprio la fioritura. Le azalee rimangono da vedere, sono veramente un po' sofferenti. Attenzione, perché adesso potrebbero comparire i primi insetti adulti, bisogna osservare sotto le foglie, probabilmente nelle zone un po' più riparate, un po' più calde, e sono degli insettini della grandezza di circa 2 mm, 2-3 mm, a forma un po' di otto, con delle ali trasparenti membranose. Il consiglio è di eliminarle, e bisognerà anche ripetere questo trattamento. Si possono utilizzare dei prodotti naturali, per esempio come della pietrina, a base di pietrina. Si possono alternare anche per esempio con dei prodotti a base di olio di neem. Chiaramente, visto che è un olio, bisogna evitare le ore più calde, meglio darlo la sera, anche la pietrina, meglio darla la sera, proprio per evitare anche di disturbare gli insetti impollinatori come api, bombi, che potrebbero chiaramente morire a causa di questi prodotti. È veramente una lotta continua. Io sto prendendo la decisione di non più piantare azalee, proprio perché stanno diventando delle piante poco consone al nostro territorio e all'influenza di questo parassita.
Grazie Alfredo, c'è Atos in linea. Buongiorno Atos, benvenuto.
Buongiorno, volevo chiedere per le mele. Ho 4 mele, sono su Vergeletto millimetri. Adesso sono in pieno fiore, però non sulle formiche. Cosa devo fare?
C'è indecisione, vediamo che dalla sinistra Alfredo Baratella prende il microfono. Ecco.
Se ci sono formiche, grazie. Se ci sono formiche, ci sono afidi, dunque pidocchietti che si stanno nutrendo dei giovani germogli belli teneri e succosi.
Esatto. Poi,
allora, in una zona così naturale io non andrei, a meno che non sia veramente grave il problema, a fare nessun trattamento. Di solito la natura, soprattutto se è in una zona naturalmente ricca di biodiversità, ci penserà. Ci sono tantissimi insetti, tantissimi animali che si nutrono delle formiche, degli insetti. Le formiche usano gli afidi un po' come noi usiamo le mucche, dunque ci prendono la mielata e ogni tanto se ne mangiano una qualcuna e dunque difendono le loro colonie di afidi. Chiaramente ci sono, arriveranno poi le coccinelle anche in Val Vergeletto che se ne mangeranno un po'. Ecco, riuscire a limitare un po' la presenza di formiche aiuterà gli insetti ausiliari a essere scacciati dalle formiche. Dunque se lei per esempio dovesse mettere sul tronco una banda appiccicosa, potrà limitare un po' la presenza delle formiche e favorire un po' di più gli insetti ausiliari. Poi di solito la natura ci pensa lei.
Sì. Grazie mille, perfetto.
A lei.
Proverò a quello. Grazie, buona domenica a tutti.
Altrettanto Atos, buona domenica. Grazie. Tantissimi messaggi che arrivano questa mattina. Allora ne leggo uno, lascio gli altri a voi che magari sono leggermente più tematici. Abito a Grone, abbiamo un muro a secco di circa 50 metri in cui crescono moltissime piante di bambù. È difficile trovare dove siano le radici. C'è un modo per debellare il bambù senza usare prodotti chimici? Qui potete spartirvela, Alberto Ceronetti, Alfredo Baratella. Chi dei due vuole rispondere?
Tanto olio di gomito, pala picco.
La mia proposta.
A Tiziano Pedrinis, cosa vuoi proporre?
L'olio di gomito, che è un prodotto naturale, è un po' pesante.
Crea per il fisico, acido lattico.
Per il fisico crea acido lattico, ma
non si può fare niente.
È un metodo che funziona.
Sì, magari questo è un assist per introdurre quello che è la nuova politica di gestione delle neofite invasive introdotta l'anno scorso dal Cantone. Fino all'anno scorso si diceva o tutto o niente. Dall'anno scorso a livello cantonale si sono individuate quattro tipologie, quattro possibili misure, quindi l'estinzione completa della specie, la riduzione dove è possibile, quindi olio di gomito, ridurre la parte aerea, però le radici è difficile, veramente impossibile da togliere, quello che è il contenimento, cercare almeno questo bambù di mantenere la posizione, di non farlo sviluppare ulteriormente, dove è possibile una convivenza con delle specie autoctone.
Il panda
non lo so, forse non sarebbe opportuno introdurlo, non lo so, ecco. Ridiamo e scherziamo, però alla fine c'è poco da fare, ecco. O si smonta completamente il muro, ma penso che non sia proponibile come soluzione, per poi ricostruirlo con della terra non contaminata, ma è impossibile, o cercare di ridurre.
Sì. C'è una canzone portata dai Moscardini e si intitola Volo di rondini.
Thank you.
diretta dal Mulino del Daniello, oggi con tanti ospiti che sono pronti a raccontarci di questo luogo in cui ci troviamo. Lo facciamo naturalmente a partire dalle 10 nella Domenica Popolare, ma continuiamo nell'Ora della Terra a raccontarvi di quello che è orto, giardino, ma non solo, il bosco, il parco della Valle della Motta, ma anche il vino, perché arriva tra poco, davvero pochissimo, Cantine Aperte, 25esimo anno per Cantine Aperte. Allora, insieme a Maria Grazia Carbone, direttrice della Ticino Wine, ricordiamo ancora una volta che i due fine settimana sono proprio alle porte, porte aperte.
Esatto, sono Cantine Aperte, sono il weekend del 17 e del 18 maggio per visitare le cantine del Sopraceneri e il weekend del 24 e 25 maggio per scoprire le cantine del Sottoceneri.
Anche perché purtroppo abbiamo letto tutti che l'Ufficio Federale dell'Agricoltura è uscito con il comunicato stampa: nel 2024 il consumo di vino in Svizzera ha registrato un significativo calo rispetto all'anno precedente. Io non voglio parlare di cifre, percentuali, dati. C'è un calo e naturalmente i primi a rendersene conto sono i viticoltori, i produttori. Naturalmente da parte di la Ticino Wine, che è l'ente della promozione del vino e della vite in Ticino, ci deve essere una risposta a questo calo. Si fa di tutto e di più per parlare della qualità, per parlare di queste persone che fanno un lavoro difficile per valorizzare quella che è la vigna, la vite e il vino. E quindi, Maria Grazia Carbone, immagino che il tentativo sia quello di avvicinare il pubblico ancora di più, perché solo quando c'è la conoscenza, l'amicizia, probabilmente c'è la fiducia, e allora, anche se io bevo poco, a te la bottiglia la compro perché ho riconosciuto il tuo grande lavoro.
Sì, esattamente, funziona così. E, il vino sicuramente è una bevanda sostenibile da quel punto di vista, e consumando locale in un certo senso si sostiene anche quella che è un'economia territoriale. E la viticoltura in Ticino ha dei numeri importanti, l'indotto è di 80 milioni di franchi, c'è tutto un sistema che ruota intorno a questa economia, quindi il mantenimento dei paesaggi, la trasformazione, la produzione, la storia e la tradizione. Però bisogna anche far conto con un mercato, è un mercato comunque più ampio, che non è solo circoscritto al Ticino, ma è un mercato che comincia ad avere questo trend di perdita a livello internazionale. Io credo che alla base delle attività promozionali sia importante puntare molto sull'informazione al consumatore. Diciamo che nel tempo il vino è diventato un prodotto che ha bisogno di una certa preparazione. Quindi per chi acquista, per esempio nel supermercato, il vino sicuramente non è una di quelle bevande che passi di corsa davanti allo scaffale e la prendi, hai sempre bisogno del tempo per poterla scegliere e anche delle nozioni per poterle scegliere. Questo è il motivo per cui noi puntiamo sulle attività in cui è possibile incontrare il viticoltore, perché il viticoltore offre, o il trasformatore, offre la possibilità di istruirsi anche sul prodotto e conoscere tutti quelli che sono gli aspetti legati al vino e al territorio. E quindi si crea anche una certa consapevolezza che aiuta ad apprezzare il prodotto.
Eh sì, leggevo che le cause di questa diminuzione sono appunto molteplici. Tra i fattori principali vi sono il cambiamento delle abitudini di consumo, soprattutto tra le giovani generazioni che si avvicinano al vino più tardi e con moderazione, e una crescente attenzione alla salute che porta a una riduzione del consumo di alcolici. E poi c'è l'invecchiamento della popolazione, l'aumento dei costi di produzione. Insomma, i vini svizzeri sono un po' meno competitivi rispetto a quelli esteri. Ne parleremo ancora, avremo modo e tempo per parlarne ancora. Adesso la cosa più importante è ricordare che si avvicina Cantine Aperte, è ancora in corso oggi per Bacco che Bianchi, se non erro, Bellinzona.
Esatto, ancora l'ultima giornata di questa interessante iniziativa, dove appunto è possibile incontrare i produttori direttamente sul posto e quindi conoscere quelle che sono le tipologie di vini che vengono proposti a livello locale.
E poi Cantine Aperte, sito internet di riferimento, Maria Grazia?
cantineaperte.ch.
E noi ci ascoltiamo Pier Giorgio, che è in linea con noi. Buongiorno Pier Giorgio, benvenuto. Mi scusi se l'ho fatto aspettare.
Mi ha fatto aspettare, però ho bevuto un pochettino di vino.
Ma che bravo, speriamo ticinese, svizzero.
Certo. Sento un po'. Ho tre piante in giardino di cornus. Allora, una è fiorita molto bene. Le altre due solamente un pochettino verso la cima delle piante. Cosa succede?
Buongiorno. Alfredo. Allora, potrebbero essere diverse le motivazioni.
Sì.
Se è fiorita solamente la cima, è possibile che magari in basso non ci sia abbastanza luce e di conseguenza le foglie non riescono a produrre il bocciolo da fiore. Questa potrebbe essere una possibilità. L'altra potrebbe essere il fatto che magari l'anno scorso hanno avuto un forte attacco di oidio e di conseguenza per lo stesso motivo le foglie non sono riuscite a produrre una fioritura. Bisognerebbe vedere se durante l'anno le foglie diventano un po' bianche. Chiaramente una vegetazione piantata fitta non favorisce il passaggio di aria tra le foglie e questo aumenta il rischio di attacco di oidio.
Ho capito. Attenzione dove ho sbagliato, sì. Grazie mille.
Una potatura. Prego, buona domenica. Stavo dicendo che anche le potature forti possono invece favorire la crescita a scompenso della fioritura.
Perfetto. Tiziano Pedrinis, non ti ho ancora dato la parola, perdonami, perché è naturalmente importante parlare di semine tra pianti, perché in questo momento possiamo seminare alcuni ortaggi e altri meglio evitare, aspettare e trapiantare alcuni ortaggi.
Ma possiamo dire che questo mese è proprio il mese con attività più fervente nell'orto, praticamente si può piantare quasi tutte le specie, dico quasi perché ce ne sono ancora alcune per le quali bisogna aspettare forse ancora una decina di giorni. Comunque durante il mese di maggio si pianta praticamente tutto quello che viene coltivato per una raccolta estiva, mancano naturalmente i prodotti che vengono piantati per una raccolta autunnale. Quindi direi che sotto i millimetri è possibile seminare praticamente ogni specie. Chiaramente bisogna adattarsi un po' all'altitudine, non bisogna andare a 1200 metri a mettere a dimora delle melanzane o dei peperoni o dei meloni, però scendendo a certe altitudini, al di sotto dei 1000 metri, lasciare via ancora naturalmente meloni e angurie e il basilico è forse ancora un po' presto, però in questo momento si può piantare veramente praticamente tutte le specie. Qui fare attenzione un po' a mettere naturalmente queste specie nei luoghi di pieno sole, poiché quasi tutti gli ortaggi sono delle piante che amano la piena luce.
Quindi se uno vuole i propri meloni deve abitare sul piano?
Ma i meloni ormai si sa è una pianta che esige degli alti gradi di temperatura e quindi i luoghi ideali direi che sono le colline ben esposte a sud e naturalmente le zone di pianura.
Uguale anche per le angurie.
L'anguria è ancora più delicata e quindi veramente limitata alle altitudini più basse, dai 2 ai 400 metri di altitudine.
Tra poco inizieranno anche tutte le problematiche legate ai pomodori?
I pomodori penso che una parte sia già stata piantata e inizierà naturalmente il problema quest'anno. Se il clima prosegue come annunciato per la prossima settimana, quindi con piogge abbastanza frequenti, avremo molto probabilmente ancora dei problemi con la peronospora come l'abbiamo avuto l'anno scorso, quindi magari prevenire con già dei trattamenti subito dopo il trapianto.
Allora non è meglio aspettare a portarci a casa le piantine, aspettare sempre di più?
Ma aspettare non significa che le piante saranno meno sensibili alla peronospora, per il fatto che la peronospora è un fungo aereo che colpisce le piante quando ha le condizioni climatiche ideali con un certo grado di umidità.
Quindi, insomma,
quindi è il momento di piantare i pomodori un po' ovunque sicuramente e naturalmente di proteggerle appunto contro questa malattia che quasi sicuramente anche quest'anno si ripresenterà.
Ecco, grazie Tiziano. È arrivato un messaggio, ve lo leggo. Nel nostro comune di Losone è appena arrivata una circolare che spiega come fare per evitare la propagazione delle palme, tagliare i fiori prima che diventino frutti e come smaltirli correttamente con il consiglio di estirparle o tagliarle, che sarebbe anche meglio. Beh, credo che Alberto Ceronetti, tornando a te, sia utile che i comuni forniscano agli abitanti dei consigli.
Ma assolutamente, la competenza a livello comunale per la gestione anche della tematica delle neofite invasive è chiaramente definita. Alcuni comuni sono già partiti da anni, direi, con una strategia di lotta che sia diretta o indiretta, quindi o promuovere direttamente la lotta o mandare delle informazioni come questa. Quindi sì, assolutamente corretto informare prima di tutto.
Grazie Alberto Ceronetti, grazie Maria Grazia Carbone, grazie agli esperti dell'Ora della Terra. Noi torniamo tra 7 giorni, ma tra pochissimo restate con noi, ci sarà la Domenica Popolare.
L'Ora della Terra con Migros Ticino e i suoi prodotti locali Nostrani del Ticino. Nostranideltticino.ch